Bene, buongiorno a tutti voi, coraggio, so che è l'ultimo giorno, quindi già il pensiero o il timore del ritorno poi nelle nostre vite quotidiane ci può più o meno disturbare. Allora, intanto ricordiamo che non sappiamo se campiamo domani, no, questo è un fatto innegabile. Ma questo ce lo diciamo non per spaventarci, ma per piuttosto vivere questo giorno che il Signore ci dà. E per le suore che vivono a Grottaglie, penso che godetevi ancora questo fresco, perché a Grottaglie fa più caldo, sicuramente fa più caldo. E poi anche questa cosa che il Signore parla quando vuole, cioè non è che è strano, no, che parla quando vuole. Il Signore vuole parlare sempre, vuole parlarci sempre, e approfitterà di ogni momento, no? Quindi gli esercizi sono un tempo, il Signore non ci parla solo in esercizi, il Signore ci parla sempre, però in esercizi siamo più disposti a, perché non abbiamo tutte le preoccupazioni, la vita quotidiana. Allora, questo per dire, facciamo tesoro anche di questa giornata, cercando, ecco, anche se siamo un po' stanchi, il fatto di essere un po' stanchi dice anche un po' che abbiamo lavorato, no? Quindi, e dall'altra parte, forse il Signore può agire di più, no? Noi lo lasciamo un po' più fare, e quindi dice, finalmente, adesso posso parlare un po' io. E ecco, allora poniamoci in questo ascolto del Signore, e lo stiamo facendo attraverso ieri, oggi in particolare, nello sguardo più attento, no, più preciso sulla passione, morte e risurrezione del Signore nel Vangelo di Marco. E allora stiamo entrando, dobbiamo chiedere grazia veramente di entrare in questo mistero e in come Gesù l'ha vissuto per noi, come Gesù l'ha vissuto per noi. Ricordiamo che Gesù narra il vero volto di Dio, ce lo siamo detti e io lo dico spesso, il problema non è tanto credere in Dio, ma in quale Dio. Padre Spirit diceva, un po' scherzando come sempre, che noi come recitiamo il credo, la domenica o nelle grandi feste, lo abbiamo falsificato. Perché? Perché noi lo recitiamo così, no? Il celebrante si alza e dice, credo in un solo Dio. Pausa. Se poi c'è, no, l'organo, comincia l'organo a suonare, noi ci andiamo a prendere il caffè, ci prepariamo, no, eccetera, e poi dopo. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Lui diceva, quando questo credo è stato formulato, tutti credevano in un Dio. Tra l'altro ricordate che l'ultima grande visione della filosofia classica è stata quella plotiniana, dove Dio è uno, l'uno. E la rivoluzione cristiana è stata che quel Dio è padre. Non puoi staccarlo, cioè non è che tu credi in Dio che poi è padre, onnipotente, creatore, eccetera, no, Dio padre, non puoi conoscere il Dio di Gesù Cristo se non lo hai sperimentato in Cristo come padre tuo, padre e madre potremmo dire, no? Fonte della vita. Fonte della tua vita. E allora noi contempliamo il Signore Gesù perché per noi cristiani è in Gesù, nella storia del popolo di Israele, che si è rivelata la pienezza del volto di Dio, del vero volto di Dio, dell'autentico volto di Dio. E poi c'è questo Gesù, è arrivato a noi tramite i discepoli e le discepole, che in particolare quelli che sono stati con lui, no, per tutto il tempo. E Ieri vedevamo i dodici, ci siamo fermati sul nostro fratello Giuda e oggi ci fermiamo sull'altro discepolo che stamattina viene fuori in maniera molto forte nei racconti della passione dei sinottici, perché in Giovanni ha tutta un'altra linea e che appunto è Pietro. Pietro è uno dei primi, no, discepoli del Signore. E noi abbiamo letto nel primo capitolo la sua chiamata lungo il mare, mentre pescava, stava lavorando, il suo lavoro era un pescatore, fra l'altro era anche un piccolo imprenditore, se si può dire così, nel senso che aveva una barca che era di sua proprietà. E aveva degli operai a libro paga, quindi non era proprio uno, ma aveva una piccola azienda, possiamo dire così. E il Vangelo di Giovanni, nei primi capitoli, ci presenta Gesù fra i discepoli, Gesù e Pietro tra i discepoli di Giovanni il Battista. Ricordate, no, a un certo punto, nel capitolo 1, si dice appunto che nel capitolo 1 era Andrea, uno che aveva udito le parole di Giovanni. Ricordate, Giovanni a un certo punto indicherà Gesù, ecco l'agnello di Dio. E allora era Andrea, fratello di Simon Pietro, ed egli incontrò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Allora, Giovanni ci dice che Gesù incontra Pietro nel circolo dei discepoli di Giovanni il Battista. Quindi Pietro era lì in ricerca, se era andato da Giovanni il Battista e col fratello, eccetera, perché era un uomo che anche lui stava cercando no, il Signore, il regno di Dio, eccetera, eccetera. Quando il gruppo di Giovanni si sfascia, perché Giovanni viene arrestato e poi sarà ucciso, e una parte seguirà Gesù e quindi andrà al nord, appunto in Galilea, a Cafarnao, e probabilmente vanno a Cafarnao proprio perché Pietro viveva lì. Pietro non era di Cafarnao, ce lo dicono i Vangeli, Pietro era originario di Bezzaida, che è un villaggio che ancora non è che abbiano ben identificato dov'è, gli archeologi, ma è dalle parti sempre del lago di Tiberiade, non doveva essere molto lontano da Cafarnao. Però Pietro si era spostato per lavoro a Cafarnao, perché Cafarnao, che viveva un po' sulla pesca, no? E a Cafarnao c'era, nella zona del lago di Cafarnao, c'era molti pesci, cioè era una zona buona per lavorare e pescare. E Pietro metterà a disposizione di Gesù la sua casa, no? Era sposato, non sappiamo nulla della moglie, né eventualmente di figli che poteva avere, non lo sappiamo, però quello che ci interessa è che Pietro si coinvolge con Gesù. È quello che tocchiamo molte volte con mano di quest'uomo, e di un uomo passionale e generoso, che mette a disposizione la sua casa, che lo segue. Forse per quello Gesù lo prende anche un po' come punto di riferimento dei dodici, chissà, Gesù lo sceglie lui, vede in lui probabilmente questa generosità, anche questa capacità di gestire il personale, no? Chissà, mi fa anche piacere pensare che anche le sue capacità lavorative sono messe a servizio del regno, no? Per cui lui, magari, dato che aveva dipendenti, dato che sapeva gestire il personale, forse anche per questo Gesù lo sceglie qualche modo come punto di riferimento del gruppo dei dodici. E ci sono tanti episodi, noi naturalmente non li prendiamo tutti, no? In cui Pietro si coinvolge con Gesù. E Allora abbiamo appunto, ci siamo fermati ieri a proposito dell'incomprensione dei discepoli sull'episodio di Marco 8, no? Dove Gesù domanda alla gente chi dice che io sia. Pietro che, notate perché è interessante, no? Perché quando, fin tanto che la domanda è: ma che si dice in giro di me? E allora lì tutti dicono: ma sai, qualcuno dice che sei Giovanni Battista risuscitato dai morti, qualcuno dice che sei un profeta, qualcuno che dice che sei Elia. E quando però la domanda passa sul personale, cioè della serie: ma per voi chi sono io? No? E uno rimane, come dire, se Gesù ci domandasse: io chi sono per te? Ci blocchiamo un attimo, no? E notate ed è Pietro, sempre lui, che si butta, no? E dice: tu sei Cristo, tu sei l'atteso, tu sei colui che sta portando i tempi messianici, tutte le nostre attese di un mondo fatto nuovo, no, sono su di te. Però ecco questa bellissima frase, questa, e fra l'altro Gesù non gli dice bravo Pietro, no, magari Pietro si sarebbe aspettato, ho risposto bene, no? Bravo Pietro. Gesù dice beato te Pietro perché nella carne, nel sangue. Poi sappiamo che Gesù dice guardate che la mia storia andrà così, io sarò un messia così. E sappiamo, ieri ci fermavamo sul fatto che Pietro, cioè, no, ha un po' un... Non si capiscono con Gesù. Poi ci sono altri episodi, uno per esempio che prendo da Matteo, che anche questo è molto bello, è Gesù che cammina sul mare, no? Al capitolo 14, e anche questo è interessante, no? Gesù che cammina sulle acque, capitolo 14, versetto 22, subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca, attenzione, costrinse, cioè della serie che i discepoli non volevano andarsene, magari non volevano, cioè lui, il Signore doveva essere anche forte in certi momenti, quando serviva, e costrinse a salire sulla barca i discepoli a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare, venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. E questo fatto del mare, del lago mare, no, agitato dalle onde, è un fatto proprio che capita così. Perché? Perché il lago è 200 metri sotto il livello del mare e a nord-est del lago ci sono le alture del Golan. Cioè sono quelle zone che vanno verso la Siria, anzi che di per sé sarebbero ancora Siria, che arrivano fino a 600 metri sopra il livello del mare. Per cui meno 200 più 600 sono 800 metri di dislivello. Quando arrivano i venti dalla Siria, questi venti precipitano, cioè proprio arrivano così e poi precipitano per 800 metri. Per cui andando a sbattere sul lago creano queste onde. E allora dice: sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Allora attenzione, camminando sul mare. Uno dice: come ha fatto Gesù a camminare sul mare? E noi diciamo: era Dio, Dio fa quello che vuole e cammina sul mare. Però vedete, non è la giusta interpretazione questa, perché noi lo diciamo avendo delle radici greche, no? Però chi scrive il Vangelo è un ebreo. E allora i greci, e noi veniamo da lì, si domandavano rispetto a qualcosa di particolare, com'è possibile? Da dove comincia sta cosa? Gli ebrei rispetto a questo brano si domandano: che cosa mi vuol dire? Vedete, non tanto come è possibile, come è accaduto, le cause, cioè, ma che significato mi sta cercando di comunicare? Perché vedete, nella Bibbia Israele aveva camminato sul mare, aveva camminato dentro il mare, no? Però era, nel ricordo, era come se avessi camminato sopra il mare. Di che cosa? Della morte. Questa morte che loro avevano dietro, l'esercito egiziano, e davanti il mare. Ora il Signore li ha fatti camminare sulla morte. Allora questo Gesù che sta camminando sulle acque, vuol dire proprio questo Signore, ricordate anche le acque, il mare, cioè chiamati dal mare, dalla morte, dice proprio questo Signore che è Signore sulla morte, è più forte della morte. Tant'è che, vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma. Anche questo, vedete, torna, no? Perché per noi chi vince, chi supera la morte? I fantasmi. Cosa c'è dopo la morte? I fantasmi. Noi, che poi ce li immaginiamo, no? I fantasmi. Nessun vivo può superare la morte. Per noi chi supera la morte? I fantasmi, delle ombre. E gridarono dalla paura, ma subito Gesù parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Vedete, il Signore che in tutte le nostre paure ci parla, no? E viene verso di noi dicendo: sono io, non aver paura, coraggio. E notate qui Pietro, ma io dico: Pietro, ma come ti è venuto, no? Cioè questi stanno tutti impauriti, tutti dando un fantasma, e Pietro lo mette alla prova, perché Pietro dice: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Uno dice: ma Pietro, ma come ti è venuto, no? Cioè, questo qui che, no, con tutta la paura dice: io non sono sicuro che sei tu, io non sono sicuro che sei tu. Se ti metto alla prova, no? Fammi camminare sulle acque come te, e io sono, allora sarò sicuro che sei tu. E vedete, il Signore che voleva bene a Pietro, aveva tanta pazienza, gli dice: vieni. Pietro scese dalla barca e si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami! E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Ora, Martini dice: vedete, Pietro, Gesù cammina sulle acque, è il Signore della gloria che vince sulla morte, e Pietro vuole partecipare di questa gloria. Però Pietro non ha messo in conto che per arrivare al sabato santo bisogna passare dal venerdì. Cioè, nel senso che il Signore non vince la nostra morte saltandola. Il Signore vince la nostra morte attraversandola, entrandoci dentro. E allora, e ancora tanti altri episodi, no? Naturalmente, che hanno a che fare con il rapporto molto particolare tra Pietro e Giovanni. C'è anche quell'episodio della tassa del Tempio, no? Vi ricordate? Adesso non riesco a trovarla immediatamente, ma la tassa sul Tempio, dove vengono a dire ai discepoli: ma il vostro maestro non paga la tassa sul Tempio? Ogni ebreo pagava una tassa al Tempio, no? Ogni anno. E Gesù chiamerà Pietro e gli dirà: Pietro, no, i potenti da chi prendono i soldi? Dai loro figli o dagli estranei? E Pietro dirà: dagli estranei, non dai loro figli. Cioè, è così, però per non scandalizzarli va, prendi al lago, prendi un pesce e lì troverai, no, una moneta, e paga la tassa per te e per me. È bella questa cosa, no? Per te e per me, cioè siamo insieme, Pietro. siamo insieme. E anche Pietro penso si sarà sentito, no? Voluto bene dal Signore che dice, guarda, siamo insieme. Poi ancora l'episodio della trasfigurazione, ecco, la tassa sul Tempio e al capitolo 17, versetto 24. Ora, arrivando ai racconti di Marco della Passione, e appunto abbiamo visto Pietro viene fuori subito dopo l'ultima cena. Al capitolo 14 uscirono, andarono verso il Monte degli Ulivi. Allora noi abbiamo più o meno, cioè la tradizione antica pone il cenacolo, no, nella zona di Gerusalemme che oggi si chiama Sion. Interessante anche questa cosa, perché Sion nella Bibbia significa anche proprio tutta Gerusalemme viene chiamata Sion. Oggi se uno va a Gerusalemme e domanda a qualcuno che abita là e gli dice dov'è Sion, scusate, e lui indicherà un quartiere fuori le mura, fra l'altro le mura antiche, dove è il luogo del cenacolo, e dove noi cristiani andiamo a far memoria appunto di questa ultima cena. Lì c'è anche il luogo della Dormitio Mariae, cioè il luogo della morte di Maria. E allora sto dicendo questo perché dalla zona del cenacolo verso la zona del Getsemani si deve scendere, perché si va nella valle, no? Verso il Getsemani. E lì, nella proprietà dei padri assunzionisti francesi, dove c'è il San Pietro in Gallicantu, dove si fa memoria del rinnegamento di Pietro, c'è una scala romana del primo secolo, quindi del tempo di Gesù, dove probabilmente, non si sa, però intanto è bello vedere, Gesù può essere passato proprio in quell'ultima sera. E non lo sappiamo, naturalmente, però c'è lì, va dal cenacolo verso il Getsemani. In ogni caso ci aiuta a cogliere, no, proprio, ecco, gli eventi. E allora uscirono, versetto 26, dopo aver cantato l'inno sarebbe il Salmo 136, il Salmo dell'Illel, e Gesù disse loro, tutti rimarrete scandalizzati, poiché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. È una parola molto forte, molto dura, dura nell'amore, no? Perché dice, tutti rimarrete scandalizzati, ma dopo la mia resurrezione, no, io vi precederò in Galilea, cioè io non vi abbandono. Allora, tutti rimarrete scandalizzati, lo scandalo, cos'era? Era quella pietruzza piccolina che tu non ci fai caso mentre stai camminando, no? Però è abbastanza grande perché quando vai a metterci il piede, inciampi. Quello è lo scandalo, è un inciampo. E vedete, come dire, Gesù sta dicendo, rimarrete scandalizzati perché il tipo di salvezza, il tipo di Messia che voi vi aspettate da me, non sono io, non ci sarà. Perché vedete, a volte no, noi vogliamo un Dio e un Gesù dei miracoli, delle soluzioni che non affrontano la verità dell'esistenza, no? Che la saltino, facili, veloci. E invece questo Messia che narra un Dio che entra nella nostra vita amandoci, ma non dandoci dei superpoteri, anche a fin di bene, che ce ne facciamo? No, ecco, in questa casa no, non ce ne sono, meno male, perché in altre case di spiritualità normalmente c'erano sempre questi poster di questi posti di montagna in genere, no? D'estate, con il sole, con il ruscello, con tutta bellissima e con la frase: con Dio sarei sempre felice. E poi qualche altra frase della serie: il cristiano ha sempre il sorriso sulle labbra. No. Bellissimo. Cioè, sono frasi proprio. Ma io vorrei sapere chi le ha fatte quelle lì. Non so. E per cui tu, quando sei ragazzo o ragazza, magari ci credi, no? Poi, quando la vita va avanti, vedi che non è sempre così. Allora dici: ma com'è, signore? Ma non dovevo essere sempre felice? Non dovevo essere sempre. E non guardiamo la realtà e sogniamo un Dio che non c'è. Io penso che anche, per esempio, anche ai novizi, alle novizie, ai seminaristi, bisogna anche parlare proprio di come è la Chiesa, della famiglia nella quale vogliono entrare, fargliela vedere com'è veramente, in modo che uno, no, scelga, veda se veramente lo chiama il Signore. E bisogna anche dirgli, no, cioè, che il gruppo nel quale sta entrando non è un gruppo di perfetti, e nel quale molte volte le cose non andranno e bisognerà lottare per far cercare verità e giustizia e alla fine per perdonare e chiedere perdono, perché qualcosa accadrà. Sei disposto a fare questo? Entra. Non sei disposto? Vai da altre parti perché non è tuo. Credo anche ai seminaristi bisogna vedere. E allora vedete, Gesù dice: guardate, voi sarete scandalizzati, tutti, tutti, perché la nostra visione di come vorremmo che fosse il Cristo di Dio è Dio, non corrisponde, perché la nostra visione è inquinata dai nostri egoismi, dalle nostre paure. Pensate anche, no, Gesù narra un Dio che non si impone mai, che ci parla, che no, ci indica. Pensate, quella che noi, la Torah, per dire, no, la Torah che noi traduciamo legge, in realtà in ebraico non significa legge, significa indicazione, istruzione. Non è una legge che obbliga, è una parola che indica via di vita, lasciandoti libero eventualmente di scegliere la morte. E il Signore ci soffrirà, il Signore per te, il Signore non ti abbandonerà fino all'ultimo momento, ma chi mica ti può costringere? Chi mica ti può costringere? E anche noi nella vita religiosa, no, voi sapete, cioè, rischiamo a volte di non essere adulti. Cioè, adulti, dico assumere con responsabilità la nostra vita dietro al Signore con gli altri. E allora Gesù dice: guardate, inciamperete, perché soprattutto vedendo questo Messia di Dio che si lascerà percuotere per amore, questo vi farà disperdervi, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Però io sono con voi e dopo la mia resurrezione vi precederò in Galilea. Vedete Pietro, no? Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Vedete Pietro come viene fuori, no? È forte perché dice: Maestro, basta, tu a me non mi hai capito mai fino in fondo, perché tu non hai capito chi sono io veramente, no? Allora, hai ragione, anche se tutti si scandalizzeranno, perché li hai scelti tu, non mi hai chiesto neanche consiglio, sono affari tuoi, ma io che mica sono come gli altri, ehi, no? Mi stai mettendo come gli altri, io non sono come gli altri. Io sono io, io ho messo in gioco la mia barca, la mia famiglia, no, ho lasciato a casa la moglie, eccetera, eccetera, no, e sono venuto dietro di te, ma stiamo scherzando, Gesù, ma tu non hai capito chi sono io. Uno scolastico, che adesso è ancora gesuita, era problematico, lo è ancora, e quando eravamo studenti ci fu un incontro in cui lui disse: ma la compagnia deve riconoscere che io sono un dono per la compagnia, no? E allora il nostro istruttore, un uomo saggio, un uomo, lui disse: ma io sono 30 anni più che sono in compagnia e ho sempre ritenuto che la compagnia mi faceva un grande dono a tenermi. Io sono un dono. Io. E allora Gesù gli disse, vedete, Gesù non molla, non arretra di un millimetro, e gli dice: amen, ti dico, cioè quello che sto per dire è così, proprio tu, non quello a fianco, Pietro, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri, vedete, pure gli altri cominciano a dire: maestro, ehi, non solo Pietro che si sta facendo bello agli occhi tuoi, ma anche noi, non è vero, non ti lasceremo, eccetera, moriremo per te. E io credo che Pietro era anche sincero di dire: io muoio per te, tu non hai capito che io muoio per te, ti voglio così bene che non ti lascerò, io morirò, non sarò scandalizzato. Allora poi giungono al Getsemani e vedete, prese con sé, sedete qui, dice Gesù mentre io prego, e prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate. Poi andate un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora. E diceva: Abba Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Venne e li trovò addormentati. Allora, qui c'è Gesù che lotta per rimanere fratello nostro. È fratello di tutti. Cardinal Martini dice che Gesù, se era veramente uomo come noi crediamo, vive come ogni uomo l'approssimarsi di una morte violenta e ingiusta, con tutto la paura, l'angoscia, no? Che ciascuno di noi proverebbe. E vedete, no, allora è forte la tentazione di fuggire. E dall'altra parte lui lotta per rimanere. Rimanere fratello nostro, uno che proprio rimanendo fratello di tutti, anche di coloro che stanno andando a prenderlo per ammazzarlo, sta narrando che c'è un Dio Padre di tutti, dei buoni e dei cattivi. Io penso che ci aiuterebbe, no, se riuscissimo, anche rispetto a quelle persone che sentiamo lontane, no, da tenere ai margini, se pensassimo che anche loro sono figli e in Gesù fratelli e sorelle nostri. Sono figli e in Gesù fratelli e sorelle nostri. E questo che fa Gesù, lotta, la sua agonia, il suo agone, la sua battaglia. Ed è forte che torna dopo un po' e li trova addormentati. E io non credo che sia stanchezza. Poi Pietro e gli altri, la gente che lavorava di notte, erano uomini, no, atti al lavoro, cioè abituati al lavoro. Io credo che piuttosto in Pietro questa addormentarsi è quella fuga che a volte possiamo anche noi vivere quando il mondo ci crolla addosso. Quando c'è della depressione si dorme, no? Perché almeno stai così male, continuamente male, che almeno quando dormi non, no? Hai un momento di respiro. Perché vedete, anche Pietro, no, dice, ma che messia sei? Cioè, stiamo andando forse a morire? Beh, moriamo con le armi in mano. E poi un capo, organizza la difesa, organizza la ribellione, no? Un capo prende il comando, no? Cioè, come si dice, no? Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco. Quindi Pietro si sarebbe aspettato che Gesù, e invece vederlo lì, che ai suoi occhi arretra, che ai suoi occhi è impaurito e angosciato, glielo dice, state con me. Allora Pietro non lo sta comprendendo più. E il colmo della non comprensione sarà quando poi arriverà Giuda, no, con i soldati, e allora noi sappiamo che quando arriva Giuda, appena giunto, dice il versetto 45, gli si avvicinò, disse Rabbì e lo baciò, quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono, uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Negli altri Vangeli sappiamo che questo, che uno dei presenti è proprio Pietro, il Vangelo di Giovanni ce lo dice. Cioè, nel senso che Pietro si sveglia, vede Trambusto, vede che stanno prendendo Gesù, è il momento di dare la vita per lui. Allora Pietro aveva una spada, probabilmente era una spada corta, il gladio. Era una spada corta che si poteva tenere nascosta sotto il mantello. Quindi prende questa spada e va addosso, no? E colpisce, quindi, e non era un soldato, quindi questo qua lo piglia di striscio, e no? E noi sappiamo che Gesù interviene e dice a Pietro di rimettere la spada nel fodero. E dice, fra l'altro, lo salva, no? Perché dice a loro, siete venuti a prendere me? Prendete me, lasciate gli altri. E allora lì è il colmo dell'incomprensione per Pietro, perché dice, oh, come maestro, io stavo dando la vita per te, mi sono allenato tutta la vita per dare la vita per Dio, e adesso tu che sei il suo Messia, io sono pronto alla mia offerta, mi dici no grazie. No grazie. Come? Oh, noi dobbiamo dare la vita per Dio, la vita per i fratelli, noi dobbiamo dare la vita, eccetera, eccetera. E Gesù gli dice, chi te l'ha chiesta? Pietro non riesce a staccarsi da Gesù e andrà, lo seguirà nel Sinedrio, nel cortile del Sinedrio, no? Dove... Mentre Pietro era nel cortile dove Gesù viene processato, no? Venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse, anche tu eri con il Nazareno, con Gesù? Ma egli negò, dicendo, non so e non capisco che cosa dici. Povero Pietro, eh? Lui che... dare la vita, eccetera. Ora, le donne, come ci dicevamo a quel tempo, contavano di meno di oggi, le serve ancora meno, no? Quindi, che gli dice, ma anche tu eri con... Non so e non capisco quello che stai dicendo. E vedete, da una parte Pietro sta rinnegando Gesù, dall'altra parte sta dicendo il vero. Cioè, nel senso di dire, io non so, non capisco come si sta con questo Gesù. Perché io ero lì pronto a dare la vita e lui mi ha detto di rimettere la spada nel fuoco. E poi ancora, e poi uscì fuori verso l'ingresso, vedi, si allontana. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di quelli. E questa insiste, no? Cioè, sapete quelle che proprio non... No, uno si allontana, perché questo invece, oh, dice, ma quello, no, è proprio uno di quelli che stava con Gesù. Ma egli negò di nuovo. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare, a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. Che parolacce conosceva Pietro? Che parolacce, perché imprecare. Non conosco quell'uomo di cui parlate. Nel Vangelo di Luca, come sapete, c'è un, come il Cardinal Martini sottolinea, c'è una variante che soltanto Luca ci porta, che dopo la terza volta, al capitolo 22, versetto 60, ma Pietro disse: uomo, non so quello che dici. E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Vedete, ci deve essere stato... Gesù è dentro e lo stanno processando. Per ucciderlo, era un processo farsa. E Pietro è nel cortile, ci deve essere stato una finestra, qualcosa che ha permesso in quel momento che Gesù dall'interno, no, e Pietro dall'esterno si guardassero. E il Cardinal Martini dice proprio questo, no, cioè che cosa Gesù avrà comunicato con quello sguardo? Di dire: Pietro, basta, Pietro, basta. Sono io che do la vita per te, non sei tu che dai la vita per me. Noi a volte, come dire, stiamo troppo su noi che diamo la vita, noi apostoli di un mondo nuovo, che belli, no, noi inviati dal Padre per i nostri fratelli, noi di qua, noi di là. Chi è il centro di tutto il nostro cuore? Noi. Io. Il cristianesimo non è l'offerta dell'uomo a Dio. L'annuncio di Gesù Cristo è che Dio ci ama tanto da metterci nelle nostre mani se stesso, nel Figlio. E allora in un amore così grande uno dice: Signore, io voglio vivere in questo amore. Però dove il focus è sempre il suo amore per noi, non noi per... Come le prediche, tante prediche che facciamo nelle chiese, no? Che non servono a niente, che sono solo moralistiche. Cioè della serie, Dio ci ama, ma noi quindi dobbiamo cercare, ma noi invece cosa facciamo, ma noi. Notate? Normalmente il 90% delle parole che diciamo nella predica parla di noi, perché è scontato che Dio ci ama, no? Vabbè, quello lo sappiamo, ma noi cosa facciamo noi di qua, cosa facciamo noi di là? Dio, sì, è scontato, sappiamo. No, la buona notizia è che quando noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. È bello quel passaggio della seconda lettera ai Corinzi di Paolo, dove la vecchia traduzione mi piaceva di più, perché diceva: questo pensiero ci avvince, cioè a me dà l'idea di qualcosa che è così bello, che mi prende, mi supera, mi vince, mi conquista. Che cosa dice Paolo? che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cioè siamo stati amati nel nostro peccato. Laddove noi tante volte pensiamo che l'amore ce lo dobbiamo meritare, cioè della serie, pentiti, confessiti, e poi dopo vedremo se te lo sei meritato, no? Una persona tanti anni fa, in un dialogo così, alla fine mi dice, era un dialogo, mi dice, ma possiamo fare anche la confessione? Me la dai questa soluzione, eravamo amici, no? Me la dai questa soluzione, no? Dice, me la sarò meritato, no? Così. E dentro di me mi venne dal cuore di dire, no, perché è gratuita, perché non ce la meriteremo mai. Ma non perché non siamo capaci di meritarcelo, ma perché non è nella logica del merito. Non perché non ce la faremo mai, ma perché in un'altra logica, la logica della gratuità, che ci ama perché ci ama, non perché siamo bravi. Vedete, il problema di Pietro era quello che al centro della sua sequela verso Gesù c'era lui. Lui che avrebbe dato la vita per Gesù, lui che gli aveva messo a disposizione la barca, lui che gli aveva dato la casa, lui. Cioè il Dio della sua vita era il suo io. Il Dio della sua vita era il suo io. E allora ecco, no, questa, la conversione per Pietro avviene qui, no, quando proprio poi alla fine si vede col sedere per terra, permettetemi questa espressione, cioè no, essere guardato da Gesù che gli dice, guarda, sono io che do la vita per te. E allora, ecco, vi invito a fermarvi con San Pietro. Dobbiamo chiedere l'intercessione dei santi, no? Durante la nostra preghiera. E allora che San Pietro ci aiuti a entrare nella sua esperienza con Gesù, no? Per poter aiutarci anche noi a scoprire l'immensità e la follia dell'amore di Dio per noi.